Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Padre. Meditazioni di Don Massimo Camisasca. Proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Chi è il cristiano? Abbiamo tutti la bellissima necessità di imparare la risposta da una donna, Maria, la madre di Gesù, chiamata dal Concilio di Efeso Madre di Dio e solennemente proclamata dal Vaticano II Madre della Chiesa. In lei troviamo la forma di vita essenziale e comune ad ogni battezzato. Nessuno come lei è entrato nella volontà di Dio. Fin dal suo sì, il giorno dell'Annunciazione. Mi accada secondo la tua parola. Preservata dal peccato originale in vista della divina maternità, Maria è più importante di Pietro. La donna nella Chiesa, la donna che si mette alla scuola di Maria, ha molto da insegnare ai sacerdoti. Attraverso Maria noi possiamo vedere espresso e comprendere il dono particolare che ogni donna può offrire all'umanità e specialmente alla Chiesa. In Mulieris Dignitatem, Giovanni Paolo II dice che Maria è la donna così come fu voluta nella creazione, nell'eterno pensiero di Dio. Ella è, al tempo stesso, il nuovo principio della vita femminile, come è stata salvata da Gesù. Il Vangelo di Giovanni è incorniciato da due episodi in cui Maria è chiamata da Gesù non con il suo nome, ma con l'espressione donna, a Cana all'inizio e sotto la croce alla fine. In questo Vangelo Maria non è mai chiamata con il suo nome. L'Evangelista vuole chiaramente rappresentare in lei l'icona di ogni fedele, l'icona di colui che crede. Vuole che in quella donna ciascuno possa vedere se stesso, trovare in lei la strada per seguire Gesù. Anche nelle lettere di San Paolo non compare mai il nome di Maria. C'è solo un riferimento a lei quando Paolo scrive nella lettera ai Galati «nato da donna». Ancora una volta l'espressione con cui è chiamata Maria è questo termine, «donna», che può sembrare generico, ed è invece profondamente significativo. Per Giovanni e Paolo, Maria è la donna per eccellenza, la nuova Eva, la prima redenta nella storia della salvezza, la creatura nuova, la piena di grazia. Se i profeti parlavano dell'alleanza tra Dio e l'umanità attraverso l'immagine del matrimonio, è proprio in Maria che avvengono le nozze tra Dio e l'umanità in senso reale e definitivo. In Maria Dio prende carne. Al no di Eva risponde il sì di Maria, che fa di lei la vera figlia di Sion, il popolo che si unisce definitivamente con Dio. Giustamente Dante, nell'elogio che San Bernardo fa di Maria nell'ultimo canto del Paradiso, parla di lei come di figlia del tuo figlio. Per essere madre, Maria deve essere innanzitutto figlia. È madre perché è vergine. È diventata madre dicendo sì. Sant'Agostino, in uno di quei giochi di parole che gli sono tanto cari, scrive che Maria è diventata madre prius mente, quam ventre. Quel sì che tutto il popolo di Israele non era mai riuscito a dire in modo definitivo e stabile, viene ora pronunciato per sempre. Conclusivamente, da Maria impariamo la fede che ci fa membri del popolo cristiano. Dobbiamo guardare a lei per capire come stare con Gesù e come stare di fronte a Gesù. San Luca dice di lei, riportando le parole di Elisabetta, «Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore». Maria è entrata nella promessa che le è stata fatta e non ha dubitato. Come ogni donna che, diventando madre, accoglie nel suo grembo una nuova vita e la custodisce per portarla alla luce, così Maria ha accolto il Verbo di Dio che in lei si è fatto carne. Questa capacità di accogliere, di custodire, che è tipica di ogni donna e virtù somma di Maria, rivela a noi come in ogni credente avvenga e maturi il miracolo della fede. Nel capitolo undicesimo del suo Vangelo, Luca riporta le parole di una donna che in mezzo alla folla grida: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai succhiato il latte». Ma Gesù risponde: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». A prima vista potrebbe sembrare una presa di distanza dalla propria madre. In realtà è un'esaltazione di lei. Maria è grande, è più grande di ogni altra donna e di ogni altro uomo, perché come nessuno ha ascoltato la parola di Dio e l'ha osservata. Non basta ascoltare, occorre anche custodire. Mentre l'ascolto richiama l'apertura a Dio che parla e insegna, il custodire implica un lasciar penetrare dentro di noi ciò che vi è stato deposto, un lasciar crescere e maturare fino a portare frutto. Accogliere il seme che viene da un altro e farlo diventare una nuova vita. Nel mistero della maternità è custodito il mistero del nostro rapporto con Dio, con Gesù e con la Chiesa. Joseph Ratzinger, come aveva fatto von Balthasar alla scuola di Adrien von Speyer, ricorda che Maria è la forma suprema della Chiesa. La figura di Maria ci fa guardare alla Chiesa sia come madre che come sposa. Madre in quanto generatrice di figli, sposa in quanto riceve l'amore dello sposo e lo fa fruttare in sé. La Chiesa non è una struttura che vive di attività, ma un luogo che genera continuamente nuovi figli. In una chiesa in cui non ci fosse più posto per Maria, il cristianesimo diventerebbe arida burocrazia. Invece, laddove lei occupa il posto privilegiato, quello che le spetta sotto il figlio, avviene sempre una generazione nuova. Seguendo Maria, possiamo dunque imparare il cammino del discepolato. All'inizio del Vangelo di Giovanni, i primi chiedono a Gesù: «Maestro, dove abiti?» Desiderano essere accolti, ricevuti. E lui chiama, riceve, parla, entra nella nostra vita, prepara per noi una casa. Occorre del tempo per capire tutto questo, per comprendere cosa Dio ci chiede, che significato hanno le parole che ci rivolge, la strada su cui ci mette. Luca, parlando della Madonna, dice che portava dentro di sé le parole ascoltate e le confrontava tra loro. Cercava di capire attraverso quello che aveva compreso ciò che ancora non comprendeva. In lei appare l'immagine autentica del discepolo. Maria non risiede solo nel passato, né solo nell'alto dei cieli, nell'intimità di Dio. Ella è qui ed è oggi persona che agisce. Ella ci precede, ci spiega la nostra ora storica, non mediante teorie, bensì agendo, ha scritto Josef Ratzinger in Maria, Chiesa Nascente. Oltre alla fede e al discepolato, all'ascolto, all'obbedienza, all'esultanza, da Maria imparo altri aspetti fondamentali della vita sacerdotale. Fin dall'inizio della sua vita, la sua fede è posta sotto il segno della croce. Una spada ti trafiggerà l'anima. Proprio sotto la croce ella diventa definitivamente la madre. Donna, ecco tuo figlio. Questo suo essere al centro della passione del figlio ci insegna che lei, come ogni sacerdote, è al centro della lotta tra Dio e il demonio. Così ce la presenta l'Apocalisse. Maria è la chiave fondamentale per leggere la storia del cielo e della terra, continuamente madre e continuamente insidiata dal demonio, che non vuole la nascita del figlio di Dio nel cuore degli uomini. Attraverso il sì di Maria, il figlio ha definitivamente deciso il dramma della storia nel senso della benedizione. Grazie al sì di una donna, la storia ha un esito positivo, anche se ancora non interamente realizzato. In Maria, la donna è dunque diventata per sempre il segno della speranza degli uomini. Ella intercede continuamente per noi. La fede ci arriva sempre attraverso la testimonianza di altri. E Maria vive la sua mediazione soprattutto attraverso la supplica e l'intercessione. Continua a fare ciò che ha fatto a Cana. Continuamente ottiene da Gesù che egli anticipi la sua ora, che salvi l'uomo. Ogni donna trova in lei il segreto per vivere degnamente la sua femminilità. Ogni credente, uomo o donna, può vedere in lei la strada da percorrere lungo tutta la vita, la totale oblatività dell'amore, la forza che sa resistere ai più grandi dolori, la fedeltà illimitata e l'operosità infaticabile, la capacità di coniugare l'intuizione penetrante con la parola di sostegno e di incoraggiamento. Anche per questo Maria è madre dei sacerdoti, e il nostro ministero deve nutrirsi di ammirazione per la sua persona, per la sua bellezza, per la sua forza. Le litanie mariane che accompagnano il rosario sono la strada per addentrarci nella sua conoscenza, per affidarci a lei e per chiederle di condividere il suo amore per il figlio.
Rosario Tronnolone ha proposto Padre, meditazioni di Don Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni San Paolo.